Cari amici, buona domenica. Siamo alla quinta domenica del tempo ordinario. Nella seconda lettura, tratta dalla lettera di San Paolo, dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, abbiamo un'idea della fisionomia dell'Apostolo, di colui che è inviato a predicare il Vangelo. E quanto dettoci dall'Apostolo diventa un modello di riferimento per tutti i cristiani, che se anche non sono chiamati a predicare in modo ufficiale il Vangelo, sono chiamati a viverlo e a testimoniarlo, dunque ad annunciarlo prevalentemente con la propria vita e anche con la parola. Paolo si presenta ai Corinzi dicendo di non essere venuto con una parola altisonante, con una parola che voleva sbalordire, quasi fosse uno spettacolo da circo, ma si è presentato nella sua debolezza, nella sua fragilità umana, con timore e con trepidazione. E la forza della sua predicazione si è fondata sulla manifestazione dello Spirito Santo e non sulla forza di persuasione della sua parola. Paolo sta cercando di dire ad una comunità divisa che lui non ha nessuna intenzione di predicare in modo trionfalistico, come se la sua predicazione valesse più degli altri o come se lui fosse più importante di altri. Perché alla fine chiunque predica il Vangelo ha una e una sola parola da dare, quella del Vangelo stesso. Il credente ha un solo dono da fare al mondo, e questo dono è Gesù Cristo. E tutto quello che il credente può fare per il bene del mondo, per l'avanzamento del regno di Dio nelle coscienze e nel mondo, è fatto a partire da Cristo e in Cristo. Quindi non si fa conto sulla forza personale di parlare in modo strabiliante. Il predicatore è quindi il credente che vive e testimonia la sua fede, è una persona che ha il senso della realtà, vive nella povertà di spirito, senza innalzarsi al di sopra di ciò che è una persona umile, che sa che la forza della sua testimonianza sta in Cristo e nello Spirito, che danno forza alla sua parola, ma non alla forza della sua parola o della sua mente. Pertanto, se andiamo al Vangelo, alla luce di quello che San Paolo ci dice nella seconda lettura, comprendiamo ciò che Gesù vuol dire con queste due grandi rivelazioni: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Siamo all'inizio del discorso della montagna, appena dopo la proclamazione delle beatitudini. Gesù sta rivelando il manifesto del cristianesimo, sta stendendo il programma della vita interiore di coloro che un giorno si riconosceranno in Lui come Maestro, Signore e Salvatore. Chi vuole dirsi cristiano sa che dovrà incarnare quelle beatitudini, sa che dovrà adempiere a queste parole che Gesù oggi ci sta dicendo per mezzo del Vangelo. Siamo noi il sale della terra, siamo noi la luce del mondo. Certo, Il mondo di oggi non conosce le mezze misure. Spesso questo mondo soffre o di bulimia o di anoressia. O non riesce a fermarsi dall'ingurgitare tutto quello che viene dal mondo, e quindi la persona finisce per essere intossicata, avvelenata da tutto quello che ingurgita ed ingrassa con questo cibo avvelenato, ed è come se prendessimo un eccesso di sale e lo ingurgitassimo e lo mangiassimo e lo facessimo mangiare al mondo. A quel punto questo sale non serve a niente, perché il sale non è un cibo, è un minerale che ha la proprietà di dare sapore al cibo. Quindi non siamo noi il cibo del mondo, ma siamo il sale che può rendere più gustoso il cibo che il mondo deve mangiare. Il pane che il mondo deve mangiare è il pane della parola, è il pane dell'Eucaristia, il pane della nostra testimonianza. Quindi noi non vendiamo pacchi di sale, non siamo neanche pacchi di sale, ma siamo il sale che deve condire quel cibo che il mondo deve mangiare. Siamo il sale che deve, si fa per dire, condire quella parola, quel nutrimento della parola che il mondo deve scoprire ancora. Ora, la parola di Dio in se stessa non ha bisogno di sale, è nutrimento per se stesso, ma questa parola resta lettera morta se io non la vivo nella mia vita con gioia ed entusiasmo. E se teniamo conto che nel mondo tanta gente ha perso il gusto di vivere, ha perso il sapore della vita a causa delle varie vicissitudini ed è caduta nell'indifferenza, allora la nostra vita può essere quel sale che può far scattare qualcosa nel cuore dell'altro, può dare, per modo di dire, gusto al Vangelo, che invece di restare lettera morta diventa testimonianza viva nella nostra vita, una testimonianza che il mondo vede e ne consegue che al mondo viene la fame di questa parola, viene il desiderio di accostarsi a questa parola per ascoltarla e per nutrirsi di essa. Vale la stessa cosa per l'altra espressione: siamo la luce del mondo. In un mondo confuso, dove tante anime sono immerse nell'oscurità della loro vita interiore e non riescono a capire in quale direzione fare il prossimo passo nel cammino verso la verità della loro vita, la verità di Cristo su ciascuno di noi e sul mondo. Noi che siamo segnati dalla luce di Cristo per mezzo del battesimo, siamo quella luce, ma non possiamo stare sotto uno sgabello, perché una lampada viene accesa per stare sul tavolo, per fare luce a tutta la stanza. Per cui, dopo aver ricevuto il dono della proclamazione delle beatitudini, in cui Gesù ci fa capire quali sono le condizioni per essere beati davanti a Dio, adesso ci viene data un'indicazione concreta per dire che noi non possiamo vivere come il sale che ha perso il suo sapore, che non è capace di ridare gusto alla vita di nessuno, ma non possiamo essere neanche quel sale che avvelena il cibo e che rende la parola di Dio immangiabile. Non possiamo essere quella luce, quel dono che Dio ha fatto a noi stessi per il mondo, e metterci nascosti sotto uno sgabello, perché il mondo ha bisogno della luce di Dio che è stata seminata dentro di noi nel battesimo. Ha bisogno della luce di Dio che viene emanata dalla presenza dello Spirito dentro di noi. Siamo il sale della terra, siamo la luce del mondo. Stiamo vivendo tempi nuovi. In questi tempi nuovi il mondo ha bisogno di una nuova ondata di annuncio del Vangelo con la parola e con la vita. Gesù conta su di noi perché il Vangelo sia diffuso in modo umile, senza trionfalismi, sapendo che la nostra forza non sta nella persuasione di cui siamo capaci, non sta nelle parole altisonanti che siamo capaci di pronunciare o nel trionfalismo del nostro parlare, ma nell'umiltà dell'azione dello Spirito, che è umile e potente allo stesso tempo, e noi siamo suoi strumenti.